Stiamo per andare verso la parte conclusiva della trasmissione. Io non posso non ricordare che comunque, insomma, si sono chiusi i mondiali di nuoto, si sono chiusi però con un trionfo, direi, dell'Italia per tanto, sotto molti punti di vista. Allora io do la buonasera a Gianluca Guarnieri. Gianluca, ciao.
Ciao Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori di Rete Sport.
Lui lavora per una testata che si chiama Swim Beats, che tratta ovviamente di nuoto. Abbiamo avuto anche il piacere di collaborare in occasione dei Sette Colli. Allora ti chiedo rapidamente di riassumere i grandi successi di questa nazionale, di queste nazionali, di questi atleti, perché c'è tanta roba in questi mondiali.
Assolutamente sì, un autentico trionfo dal punto di vista delle medaglie. L'Italia nel nuoto solamente è arrivata sesta, dietro solo a giganti come Stati Uniti, Australia, Russia, la sorprendente Ungheria. Insomma è un grandissimo risultato, ha anche battuto Cina e Gran Bretagna, che comunque sono avversari sempre di grandissimo lignaggio. È stato un mondiale straordinario, ricordiamo 3 ori nel nuoto, uno nella pallanuoto. Pronto?
Sì, ci siamo.
Ecco, no, scusami, avevo sentito un piccolo disturbo.
Sono gli scherzi che face Fariello, non ti preoccupare.
Ok. Come ti dicevo, 3 ori nel nuoto straordinari, quelli di Federica Pellegrini nel 100 stile, di Simona Quadarella nei 1500 e di Gregorio Faltrinieri negli 800. Quadarello e Faltrinieri hanno anche poi bissato con argento negli 800 la fortissima atleta romana, e Faltrinieri nei 1500 il bronzo. È stato comunque un mondiale speciale, un mondiale da ricordare, perché è anche la consacrazione di atleti giovanissimi come Benedetta Pilato, che è stata forse la medaglia più imprevedibile, con nei 50 rana a soli 14 anni con il record italiano. Penso che sia un qualcosa di straordinario da ricordare. Loro anche fantastico nel sette bello con gli azzurri, che hanno sconfitto la Spagna per 10-5, il quarto titolo mondiale dopo quello di Berlino 68, Roma 94 e Shanghai 2011. Un altro fiore all'occhiello per Sandro Campagna, che insomma si dimostra il tecnico giusto per la nazionale azzurra, Gianluigi.
Sì, questa è una bellissima storia, questa ragazzina, perché è quasi una bambina, sì, che ha 14 anni, Benedetta Pilato, è nata nell'anno in cui Federica Pellegrini vinceva la prima medaglia mondiale nel 2005, ed è, esatto, praticamente, come hai detto tu, la più giovane medagliata della storia del nostro nuoto. E insomma, appunto, noi possiamo annoverare nel passato nome come Caligaris, ad esempio, certo, la stessa Pellegrini. Poi questo vuol dire nulla per il futuro della ragazza, però insomma è stata una cosa veramente stupefacente. È stata questa la cosa più stupefacente, o Federica Pellegrini, che invece al contrario, dall'altro lato, no, della carriera sportiva, ha rivinto?
Guarda, allora, come sorpresa assoluta devo dire Benedetta Pilato, perché comunque 14 anni, nessuno poteva preventivare il suo successo, perché comunque questo argento dietro solamente a Lily King, la fortissima ranista americana, che insomma era strafavorita, e superando un'altra atleta molto forte ma molto discussa come Yulia Efimova, che era capitata in 2 volte addirittura in positività al doping. La Pilato ha fatto un autentico capolavoro. La medaglia d'oro della Pellegrini è la medaglia della tradizione vera e propria, perché comunque è il suo quarto oro mondiale solo nei 200, contando anche i 2 ori nei 400 delle edizioni precedenti, di Roma 2009 e di Shanghai. Questo è il quarto nei suoi 300 stile libero, è la medaglia della tradizione. Come personaggio però, Gianluigi, darei il fiore all'occhiello, e non perché si gioca in casa, perché è un'atleta romana e romanista, sottolineo, che lei è la vera e propria erede di Alessia Filippi, che proprio in questi giorni, 10 anni fa, vinceva il titolo mondiale al Foro Italico in una giornata bellissima per lo sport italiano, che è, in questo caso parlo di Simona Quadarella, che ha vinto i 3500 stile e ha conquistato un argento bellissimo lottando spalla a spalla fino all'ultimo secondo contro Katie Ledecky, che comunque sia parliamo di un'assoluta classe come quella di Bethesda.
Sì, ma senti, ma tu ti aspettavi invece qualcosa del genere. Una, io di finali di pallanuoto, sia Sette Rosa che Sette Belle, ne ho viste tante. Sono sempre state botte da Orbi e vittorie quando abbiamo vinto tiratissime. La finale è stata, a parer mio, per paradosso, più semplice della semifinale, almeno vista da me. Tu te la ricordi una finale di Sette Bello così agevole, tra virgolette? Sembra non ci sia mai stata partita con la Spagna.
No, perché sono d'accordo, perché nel primo quarto era finito 2-2 e poi l'Italia ha preso il largo perché è riuscita a prendere le misure giuste agli spagnoli e a superarli. Poi anche il punteggio, il 10-5, è abbastanza netto, insomma, considerando che in passato c'è un episodio storico, la medaglia d'oro olimpica nel 1992 contro la Spagna a Barcellona, perciò fuori casa, quella fu una battaglia infinita con svariati tempi supplementari e fino al famoso gol di Gandolfi che portò alla medaglia d'oro olimpica per gli azzurri, ma fu una battaglia lunghissima. E come anche in altre occasioni, la stessa medaglia d'oro del mondiale di Shanghai 2011 fu uno scontro epico, e questa ha dimostrato poi la nazionale azzurra di giocare da squadra, fondendo i titolari, i veterani, gli Aicardi, i Figlioli con i giovani, come Francesco Di Fulvio, che è un giocatore fortissimo, come Renzuto Iodice, oppure il portiere Marco Dellungo, che ha preso finalmente e lo meritava l'eredità di Stefano Tempesti, che è un autentico leader, campione tra i pari azzurri. Una squadra fortissima che lo meritava anche per i trascorsi olimpici e di World League, con l'argento del 2012 di Londra e il bronzo del 2016 di Rio. Una squadra che può fare benissimo anche a Tokyo l'anno prossimo ai Giochi Olimpici.
Certo, senti, non so se hai avuto modo per chiudere, scivoliamo sulla Roma, visto che te ne occupi anche di quello, non so se hai avuto modo di vedere i sorteggi. Ti chiedo semplicemente, questa partita con la Lazio in casa della Lazio al secondo turno e questo calendario che lascia poco spazio tutto sommato al respiro, ma comunque è un saliscendi continuo con partite importanti che si susseguono interrotte da poche partite tra virgolette più agevoli. Secondo te può essere un bene, perché la Roma comunque si deve impegnare, o questa seconda partita così d'impatto può essere condizionante?
Allora, è una partita che nessuno poteva preventivare, perché insomma il derby, la seconda, credo che sia il derby più vicino all'inizio di campionato di sempre, perché a mia memoria non ricordo assolutamente una partita il primo settembre o quando sarà, insomma. Se sarà anche in anticipo, questo è tutto da vedere.
Certo.
E, secondo me è uno sprone per la Roma, sia per Fonseca che per la squadra, ma anche per la società, magari per fare anche il qualcosina in più dal punto di vista del mercato, perché come ne parlavamo l'altra settimana, Gianluigi, la Roma è ancora un cantiere aperto, cioè, secondo me ci saranno ancora degli avvicendamenti sia in entrata che in uscita, perché credo proprio che Petracchi cercherà anche di sepoltire la rosa, che è abbastanza lunga dal punto di vista numerico. Una partita contro la Lazio, contro l'altra squadra di Roma, che non sarà semplicissimo, ovviamente è un derby, poi conosciamo le squadre di Simone Inzaghi che puntano moltissimo sul contropiede col suo classico 3-5-2, però la Roma sarà nelle prime quattro giornate, la prima vera trasferta sarà soltanto la quarta contro il Bologna, e nei primi due mesi, se ricordo bene Gianluigi, partite particolarmente difficili sarà una con l'Atalanta a fine settembre e poi a ottobre con il Milan, se ricordo bene, vero?
Sì, esatto, comunque insomma si comincia abbastanza forte, poi sulle altre rimaniamo prudenti, nel senso che sulla carta non si sa, comunque diciamo che dovrebbe essere così, poi ripeto le sorprese non sono mancate in negativo, speriamo che invece quest'anno non sia così. Comunque insomma, in generale tu questa cosa la vedi come uno sprone, quindi fondamentalmente sei un po' sulla mia linea, cioè meglio che la Roma sia pronta a rimanere vigile, che si giochi subito e che non ci siano troppe interruzioni di corrente mentale, ma che si vada sempre concentrati, perché di distrazioni certamente quest'anno non ce ne si può permettere, ecco. Quindi sono assolutamente d'accordo con te, Gianluca. Caro Gianluca, io ti ringrazio per questa sera. Abbiamo chiuso con te questa panoramica sui mondiali trionfanti di nuoto. Abbiamo accennato anche alla Roma. Noi torneremo a sentirci in futuro. Per l'intanto, certo, ringrazio ancora Gianluca Guarnieri. Gli auguro una splendida serata.
Vi ringrazio, ringrazio te Gianluigi, e vi invito insomma a seguirci su il nostro giornale, il nostro sito, che è www.swimbiz.it, con il direttore Cristian Zicche, che è un po' il deus ex machina della, della nostra testata, Gianluigi.
Senz'altro, e allora a presto, caro Gianluca.
Grazie a te Gianluigi, e grazie a tutti quanti gli ascoltatori di Rete Sport.